Arpeggi.
Speciale centenario Miles Davis. 25 spot sul Prince of Darkness, che ha stregato il Novecento. Testi di Luca Bragalini. Con Luca Bragalini e Sergio Albertoni.
Let's go.
Tra gli anni 50 e il decennio successivo, il cinema sperimentò lo split screen. Sullo schermo, diviso a metà, lo spettatore si gustava due scene che si svolgevano contemporaneamente. La commedia romantica ne beneficiò. E siccome siamo in quel periodo e la sequenza di cui vi dirò è sentimentale, lo applichiamo anche noi. Il set è quello del Riverside Park, New York. Siamo all'incirca tra il 1966 e il 1967. Il soggetto è il primo incontro tra Miles Davis e la futura fidanzata Cicely Tyson. Sul lato sinistro dello schermo abbiamo Miles che nell'autobiografia lo racconta così.
Eravamo a Riverside Park. Lei non mi toglieva gli occhi di dosso. Tuttavia, dopo Francis, non ero interessato ad avere altre relazioni. Fui costretto ad essere schietto. So bene che io ti piaccio, ma non sono pronto per una cosa seria.
Sul lato destro dello schermo abbiamo Cicely, che nella propria autobiografia, Just As I Am, lo racconta così.
Eravamo a Riverside Park. Lui mi chiamò con un «Ehi tu!», al che io lo misi subito al suo posto. Non sono «Ehi», ma «Mrs. Tyson». Voleva a tutti i costi parlare con me, ma io non ero interessata. «Perché non ci vediamo qualche volta?» mi disse. «E per quale motivo?» risposi io. Poi lui mi invitò a pranzo e io «Vedremo».
Ora, considerando l'importante ego di entrambi, è possibile, scusandomi per questo affondo nel più scontato luogo comune, che la verità stesse nel mezzo. Lei era un'attrice di peso che stava riscuotendo successi al cinema e in televisione. Era nel pieno di un'ascesa che nei lustri a venire l'avrebbe condotta a vincere l'Oscar alla carriera e in qualità di attivista a ricevere la prestigiosa medaglia Spingarn. Poi, nella tarda maturità, pensate, il presidente Obama in persona l'avrebbe onorata col più alto riconoscimento civile, la medaglia presidenziale per la libertà. Sta di fatto, ritornando in quegli anni 60, che i due si fidanzarono. La storia durò poco. Il ciclone Betty Mabry, di cui abbiamo raccontato nella puntata precedente, sarebbe presto arrivato a mettere tutto a soqquadro. In quel breve periodo, però, Davis non mancherà di riservarle la tradizionale copertina, quella del disco Sorcerer, su cui campeggia il profilo perfetto di Cicely Tyson. I due si sarebbero sentimentalmente rincontrati diversi anni dopo e proprio il giorno del ringraziamento del 1981 che trascorsero a casa di Bill Cosby si sarebbero sposati. Si separeranno dopo 7 anni. Tuttavia, la tossicità di Davis inquinò tutto già a pochi mesi dalla cerimonia. Non mancarono, ancora una volta, le violenze domestiche, delle quali il musicista parlava senza contrizione. L'atteggiamento indispettì Aida Chapman,
colei che nel 1980 aveva fondato la Hall of Fame d'ambito jazzistico e alla quale Davis dedicò la composizione Aida,
che ritenne disgustoso il fatto che Vanity Fair non stigmatizzò le dichiarazioni di Davis sul proprio comportamento. Certo è che quando il musicista alzò le mani con Aida, la donna rispose con una denuncia per la quale ebbe un risarcimento. Cicely fu meno severa. Nell'autobiografia scrisse:
«Ho amato Miles e lui ha amato me. A 96 anni ho ancora molte domande su questa vita, ma di quel fatto sono certa. Nello stesso modo imperfetto in cui mio padre e mia madre si sono presi cura l'uno dell'altra, nello stesso modo sbilenco in cui ostilità e devozione possono convivere fianco a fianco, Miles e io abbiamo trovato una connessione profonda».
Lei sarà la dedicataria di una composizione piena di energia che Davis inserì nel disco Star People con il titolo di Star on Cicely. basato sulla trascrizione di un assolo del chitarrista Mike Stern, secondo un'indicazione dell'arrangiatore Gil Evans, è il doveroso tributo ad una grande donna. Cicely, in quei pochi anni di matrimonio, letteralmente rimise in piedi Miles. Lo aiutò a riprendersi da un severo ictus, fece pulizia di quelle persone che lo tenevano ancorato al mondo delle droghe. Insomma, in poche parole, gli salvò la vita. come in fondo fecero tutte le donne di Davis. In seguito sarà altrettanto preziosa Margaret Eskridge, che lo avrebbe aiutato a tenersi in forma alla Gleason Gym.
Lei finì sulla copertina di Miles Davis at Fillmore.
Sino alla sua ultima giovane compagna, Jo Gelbard.
Dedicataria di Jo-Jo, scritta da Marcus Miller per il disco Amandla.
Che, come ha raccontato nell'autobiografia Miles' Last Girlfriend, lo guidò nella passione per la pittura, passione che al musicista restituiva la serenità necessaria per fare musica. Tutte donne che l'uomo Davis ha vessato, umiliato e in alcuni casi ne ha compromesso la carriera. Tra l'altro pensate che nessuna di loro ebbe un lascito testamentario. L'artista Davis invece era un'altra cosa. L'artista Davis ne riconosceva il talento, le ammirava e talvolta era anche capace di stimolarne la ricerca artistica. Le dediche che il jazzista scrisse nel corso della vita, sulle quali ci siamo concentrati in queste ultime tre puntate, sono la voce di questo secondo Davis. Certo, il sinistro intreccio tra essere umano e creativo ci restituisce uno spaventoso quadro cubista agghiacciante come il Guernica di Picasso, ma queste donne ci hanno dolorosamente insegnato che forse è possibile tenere tutto insieme. Anche la citata Ida Chapman, che portò Davis davanti al banco degli imputati, disse:
Miles Davis è un genio che ha scritto un nuovo capitolo nella storia della musica. Miles merita gratitudine e rispetto. Tuttavia c'è quell'altro Miles che si nasconde dietro il mito, e lui e il suo genio sono una cosa sola.
Non si può non notare che alla prima compagna, la donna dalla quale tra l'altro ebbe tre figli, il trombettista non riservò alcun omaggio. Eppure anche Irene Berth, con la quale tra alti e bassi rimase insieme dall'adolescenza sino ai 30 anni, fu una figura cruciale per la sua carriera. È lui ad ammetterlo.
Fu Irene che mi incalzò perché io chiamassi Eddie Randall e gli chiedessi un posto nella sua band. La band di Eddie Randall, i Blue Devils, era fortissima. Ero a casa di Irene quando mi sfidò, così le dissi di passarmi il telefono e lo chiamai.
Fu il suo primo importante ingaggio professionale. Così, grazie alla fermezza e all'amoroso pungolo di una donna, quell'insicuro ragazzino di East St. Louis diede inizio alla propria carriera. E siccome, come si diceva, la dedica per Irene manca, a scegliere il pezzo per la signora ci abbiamo pensato noi. È uno standard che ha attraversato sia il periodo acustico sia quello elettrico di Davis, una song che si intitola appunto I Fall in Love Too Easily.